Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Codice e Design. Oggi voglio parlarvi un po' di WordPress. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa se ci saranno dei rumori di sottofondo, ma ho dovuto spalancare le finestre. Io qua registro in una camera mansardata e col sole che picchia è veramente, sì, è soffocante. Quindi potrebbe essere che sentiate qualche uccellino cantare fuori o qualche macchina passare. Sarebbe meglio gli uccellini che le macchine, però ci accontentiamo di quello che c'è. Per il resto, oggi volevo raccontarvi un po' le mie avventure con il CMS più famoso e più utilizzato al mondo, WordPress. Se avete già sentito qualche mio vecchio podcast, ne ho già parlato, ogni tanto mi salta fuori come discorso. All'inizio diciamo che io ero molto contrario a questo tipo di tool, di risorsa. Perché sono un po' della vecchia scuola, ho iniziato a lavorare in un ambiente dove c'erano tutti quanti software proprietari, quindi avevamo i nostri framework, i nostri CMS, tutti quanti le nostre basi, e si partiva da lì e si creavano cose per il cliente. E questo continuo a farlo ed è sempre la mia strada preferita, perché è l'unico modo per avere il controllo sul 100% del progetto. Si può fare al 100% quello che si vuole, senza rinunciare a nulla. E se ci sono problemi di performance, si sa dove intervenire, se ci sono problemi di sicurezza, si sa dove intervenire, si sa sempre cosa fare e come farlo. Il problema è che tutto questo richiede moltissimo tempo, perché sviluppare qualcosa from scratch, da zero, non è mai una passeggiata. Okay? È necessario sempre un sacco di tempo, di ore, soprattutto ultimamente mettere in sicurezza le cose non può più essere lasciato tralasciato, non si può fare un progetto e metterlo online così, no, bisogna essere sicuri che sia sicuro, soprattutto se raccoglie dati delle persone e quindi si ha la responsabilità di questi dati, da soltanto dell'indirizzo email, è importante che siano messi salvati in sicurezza. Quindi questo richiede moltissimo tempo e le piattaforme come WordPress ci vengono incontro da questo punto di vista, aiutano moltissimo. Senza dover per forza rinunciare alla personalizzazione. Ok? Bisogna però saperlo utilizzare nel giusto modo. Quando ho iniziato io, WordPress c'era già, ma era agli inizi, diciamo soltanto, ed era il fratellino piccolo di Joomla, si potrebbe dire. Sembrava che il figo, quello figo fosse Joomla, mentre WordPress fosse quello un po' più leggero, un po' più tranquillo. È bello vedere come nel tempo le cose cambiano, perché oggi Joomla è quasi estinto, mentre WordPress ha un successo strepitoso. Secondo me questo è un po' dovuto all'esperienza che sia gli sviluppatori sia gli utenti fanno su un sito Joomla rispetto a un sito WordPress. Il backend di Joomla era molto più completo, ma anche molto più incasinato. Il backend di WordPress era tranquillo, leggero, però semplice da capire, intuitivo, cioè non c'era bisogno di istruzioni, si apriva e funzionava. E secondo me questo è stato uno dei vantaggi che ha portato WordPress a essere così diffuso. Poi si può anche dire che è il successo dei blog, tutti i blogger utilizzano WordPress e quindi un sacco di persone sono arrivate da lì. Il bello è che WordPress offre già questa soluzione di blog incorporata, ma si può utilizzare anche per fare siti completamente diversi dai blog, okay? Completamente diversi anche dai giornali, si può fare veramente per tutto. Può essere utilizzato per un e-commerce, per un sito aziendale, per un sito vetrina, per delle landing page, per un sacco di cose fantastiche. E quindi oggi ne parlerò bene, ok? Analizzerò anche qualche punto critico, probabilmente, però fondamentalmente ne parlo bene perché lo sto utilizzando e mi sta piacendo. Infatti, il mio sito internet adesso, in passato era su Orange CMS, non so se avete seguito la mia vicenda, ma Orange CMS è il mio CMS personale, quello realizzato da me. Potete anche trovarlo e provarlo su orangecms.altravista.org. L'ho hostato lì perché è gratuito e in questo momento non ci ricavo niente da quel CMS, ok? Ho quattro siti che girano su questo CMS qua mio perché secondo me era meglio farli così che non farli in WordPress. Il vantaggio del mio CMS, oltre alla personalizzazione, è che è più veloce rispetto a WordPress. WordPress si porta dietro una serie di cose dalle quali non si può rinunciare che vanno un pochino a rallentare il tutto. Sul mio CMS non ci sono, però quando ho iniziato questo podcast, volevo hostare il podcast direttamente sul mio server e per farlo avrei dovuto crearmi il feed RSS e tutta quanta la struttura da zero, allora ho deciso di passare a WordPress per utilizzare un plugin che facesse già questa soluzione. Ah, ci sono vari modi per utilizzare WordPress. Il bello è che si può partire da conoscenza zero, senza sapere nulla, e quindi installarlo seguendo la guida, che basta fare avanti, 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 inserire i dati e fare avanti e si installa, scaricarsi un tema gratuito, caricare i plugin gratuiti, andare a pacioccare e creare un bel sito senza scrivere una sola riga di codice. Questo per molti è una cosa brutta per molti sviluppatori perché ci ruba i clienti. In realtà, secondo me non bisogna pensarla così. È vero che non arrivano i clienti, però le persone che vogliono farci un sito da sole sono quelle che non sono disposte a spendere tanti soldi, ok? Quindi possono già iniziare ad avere una presenza online gratuitamente tramite loro. Poi, se si accorgono che questa presenza online gli porta del successo, allora si rivolgeranno per forza di cose a uno sviluppatore perché avranno bisogno di aumentare le performance, aumentare le funzionalità, aumentare il livello della loro presenza online. E quindi entriamo in gioco noi che siamo in grado di interagire al meglio con queste strutture. Sviluppare per WordPress però può essere molto diverso, ok? Ci sono sviluppatori WordPress che usano soltanto Page Builder e creano magari 50 siti utilizzando Page Builder, cosa della quale io sono contrario. E ci sono sviluppatori che conoscono molto bene il core di WordPress, che sanno interagire, sanno sviluppare su WordPress da zero in maniera sicura. Anche qua bisogna sapere come scrivere codice per WordPress, non buttarlo giù, utilizzare tutte quante le best practice. In questa maniera si possono raggiungere livelli molto 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 alti. Parliamo dei page builder. Perché sono contrario ai page builder? Fondamentalmente non perché. Non per una questione così di principio, perché voglio sviluppare, voglio scrivere, no. Li ho provati e la cosa fondamentale è che io ci metto molto meno tempo a creare una grafica da codice rispetto a utilizzare un page builder. Con i framework che ci sono adesso, per esempio con Bootstrap, scusate, con Bootstrap per esempio potete creare una grafica in maniera molto rapida e veloce. Al 100% come si vuole, ok? Andando a scegliere i punti di rottura per le varie larghezze dello schermo, quindi quando modificare la grafica in base al dispositivo che la sto utilizzando, se un tablet, se uno smartphone, se uno schermo da 50 pollici. Si può fare tutto questo in maniera molto veloce. E io ho provato a creare un sito con Elementor e scusate, mi è andato di traverso qualcosa. Ho provato a creare un sito con Elementor e ci mettevo veramente troppo tempo. Per cose che da codice ci metto un minuto, con Elementor ce ne mettevo 7-8. E non era funzionale per me. Inoltre, Elementor, oltre a metterci più tempo io, si portava dietro una serie di librerie di cose che trovavo inutili. Per quanti possono dire che Bootstrap è pesante, io non insisterei proprio su questo punto, cioè non è Bootstrap che fa rallentare un sito, ok? Ci sono moltissime altre cose che lo fanno rallentare. Comunque Bootstrap si può anche alleggerire andando a importare nel proprio progetto solamente i componenti di Bootstrap che servono veramente. E questo permette quindi di avere un Bootstrap molto più leggero. Quindi sono favorevole alla scrittura via codice e non tanto all'utilizzo di questi plugin. Diciamo che in generale io cerco di utilizzare meno plugin possibili. Perché ogni plugin si porta dietro il suo bel bagaglio di codici che non ho scritto io e che non so chi ha scritto e come funzionano e vanno quindi a sporcare un pochino il sito. Ci sono volte in cui non se ne può fare a meno, per esempio WooCommerce, se volete avere un e-commerce basato su WordPress non potete crearvi un WooCommerce voi da zero, cioè se volete farlo auguri, però c'è a disposizione WooCommerce gratuito e si può utilizzare WooCommerce. Altre volte conviene fare un plugin da zero, ok? Se non implementare la funzionalità nel tema, per esempio inserire i pulsanti dei social, io ho un plugin mio che mi inserisce i pulsanti dei social in fondo alla pagina, crea un widget e uno shortcut per inserire dove voglio io. Potrei condividerlo magari un giorno, vedremo. Io ho una serie di plugin miei infatti che fanno queste funzioni, come per esempio anche il back on top della pagina, l'icona in basso a destra che torna su. Ho un plugin in Vanilla JavaScript che permette di fare questo, così non deve richiamare jQuery, non deve fare niente, e de facto posso prenderlo e buttarlo su ogni sito che faccio. Ho anche un plugin che personalizza un pochino il backend di WordPress, magari un giorno dovrei farvelo vedere, non parlare, magari scriverò un articolo sul mio blog così potrete leggerlo e vederlo. Potrei fare un video anche, ma io non sono molto videomaker, è una cosa che non mi attira, non mi ha mai ci stato tanto. Molto bene, parliamo quindi di sviluppo su WordPress. Cosa bisogna fare per sapere sviluppare su WordPress? Cioè, bisogna imparare a conoscere Come funziona WordPress? Allora, WordPress è open source ed è a tutta quanta la documentazione online, quindi farsi un bel giro su wordpress.org e cercare la documentazione è il primo modo per partire. Il modo di utilizzare WordPress che piace a me è di usarlo, diciamo, a mo' di framework, ok? Quindi tralasciando tutto il front-end, usarlo solamente per il back-end. Quindi avere già a disposizione una sezione, un'area riservata con login sicuro. A posto, di solito io ci implemento sempre il CAPTCHA di Google, ancora, sul login, per avere una parte di sicurezza in più. Poi attivate sempre l'HTTPS sui siti, mi raccomando. E questo ci permette di avere un backend completamente funzionante e ampiamente debuggato, cosa che sui CMS proprietari può essere che un'operazione crei un bug che di cui lo sviluppatore non si è accorto, ok? Se l'utente fa clic in un punto, poi in un altro, in una maniera particolare può essere che si crei un bug, cosa che su WordPress non succede perché è utilizzato da miliardi di persone. E quindi il backend funziona alla grande. Ogni tanto qualche bug c'è anche, ma di solito viene risolto in maniera molto veloce dalla community di WordPress, ok? Occhio ai plugin, perché i plugin se non sono fatti da automatiche, l'azienda che gestisce WordPress, non è garantita tutta questa efficienza. Quindi il mio consiglio è quello sempre di usare meno plugin possibili, oppure plugin creati da noi stessi. Utilizzare WordPress a mo' di framework quindi permette di avere dei grandissimi risultati, ok? Una personalizzazione, diciamo, se non del 100%, del 97%, ok? Permette di avere accesso a una serie di plugin che alcuni sono spazzatura, altri sono meravigliosi, meravigliosamente belli e favolosi, come quelli che scrivo io, no, scherzo, ci sono plugin veramente molto molto utili, quindi permette di creare un sito o una piattaforma in maniera molto più veloce rispetto a che fare tutto quanto da zero. E per esempio per un freelance è una cosa molto importante perché si possono abbattere i costi, quindi fare progetti con prezzi molto più bassi ed avere comunque grandissimi risultati finali. Inoltre, se andate avanti nello sviluppo web, dicevo potete arrivare addirittura ad utilizzare la riga di comando, si chiama la WP-CLI, che è la riga di comando per interfacciarsi con WordPress, che è veramente fantastica. Io l'ho scoperta soltanto qualche mese fa, ho iniziato a utilizzarla, ma mi ha cambiato la vita. Si possono aggiornare i plugin direttamente da riga di comando, quindi si scrive WP plugin update e si aggiornano i plugin, si possono aggiornare i temi, si può aggiornare l'intera versione di WordPress, l'intero core, si può cambiare la lingua in maniera semplice e veloce e cosa più importante di tutte, se lavorate su progetti grandi, si possono tirare giù dei report, cosa che faccio sovente, in maniera velocissima. Se io voglio l'elenco di tutti i custom post type di un determinato tipo, basta che scrivo una riga con la WP-CLI e mi tira giù tutto quanto l'elenco. Ed è una cosa fantastica. L'altra funzionalità che uso spessissimo è quella di esportare e importare un database. Si può utilizzare la riga di comando quindi per fare tutto questo, per esportare il DB senza passare dal phpMyAdmin ed rende tutto molto più veloce. Ed è più semplice che non inserire il comando Linux. Facciamo l'esempio: per esportare il database su Linux dovete scrivere MySQL slash, adesso non ricordo a memoria, slash p root, poi esporta. Adesso ve lo leggo anche. Per esportare un database in Linux dovete scrivere MySQL slash u, non slash dot, MySQL dash u dash sarebbe il trattino alto. Root-p, poi il nome del database, il segno minore per importare, il segno maggiore per esportare e poi scegliere la sorgente per la destinazione. Ed è un comando un pochino più complicato, che io non mi ricordo mai a memoria, devo sempre andarmelo a leggere. Invece, per tramite la WP-CLI, basta che scrivete wp-db export e vi esporta il database. Finito, molto più semplice. Per importarlo, wp-db import e poi la sorgente da importare e vi importa il database, senza mettere mano a phpMyAdmin, senza usare il mouse, senza avere a che fare con le interfacce grafiche, tutto quanto da riga di comando, tutto quanto in maniera molto 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 veloce. Mi ha veramente svoltato. Anche anche cambiato un pochino il mio approccio con gli hosting, perché ora se l'hosting non permette l'accesso SSH non lo tengo assolutamente in considerazione perché interagisco completamente da righe di comando. Però tutto questo per dire che WordPress si può partire dall'amatore che si fa il sito, si scarica il tema gratis e se lo crea da solo, ad arrivare a utilizzarlo completamente da riga di comando, senza toccare mai il mouse, senza ne fare nessun trascinamento. E questo è molto figo e permette di creare cose molto molto belle, molto grandi. Diciamo che ho potuto imparare tutto questo anche grazie al progetto grande che ho fatto per Bike Italia, che ho realizzato il tema del loro sito, del loro giornale, e grazie a loro ho potuto entrare ancora di più dentro WordPress. Avevo già creato un paio di temi da zero prima e avevo già utilizzato WordPress in maniera, direi, professionale, perché erano siti fatti in un certo modo, infatti secondo me abbastanza bene, ma grazie a loro ho veramente potuto ampliare le mie conoscenze tantissimo, anche perché avere un sito che fa minimo 20.000 persone al giorno di connessione deve essere sviluppato in un determinato modo per poterle reggere, ok? E finora ha retto, quindi sono contento, e il bello è che si impara mentre si fa, e si fa mentre si impara, ed è una cosa molto figa nel mondo dello sviluppo, secondo me. Quindi, se come me eravate contrari, siete contrari a WordPress, io veramente ne ero molto contrario, datevi una possibilità, può essere che vi cambi la vita, come l'ha fatto a me. No, cambiare la vita no, però vi apro un mondo nuovo e semplice da utilizzare. E se invece lo utilizzate già, complimenti, vi invito ad andare sempre oltre, andare a fondo. Se utilizzate i page builder, provate a fare tutto da codice, se fate tutto da codice, complimenti. Per oggi direi che è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Buona giornata. Ciao!